non so se anche voi condividete, che noi sentiamo questi richiami forti e da un punto di vista emozionale siamo anche colpiti, non è che siamo insensibili. Il problema è che viviamo una vita travolgente, nel senso le troppe cose da fare, i troppi impegni della famiglia, poi ci tengono lontano, ci fanno dimenticare questi richiami forti. E la situazione è così, non solo perché la società che non abbiamo avuto noi, insomma non siamo noi che abbiamo impostato la società così, ne abbiamo ricevuto gli effetti, ne riceviamo gli effetti, però è perché pensiamo di vivere da soli, da persone isolate, non ci aiutiamo neanche un po', o perlomeno molto, troppo poco ad affrontare queste cose, a cercare di renderle concrete, perché i problemi, noi arriviamo al massimo a cogliere il fatto, il secondo che ci hai detto, siate misericordiosi nella casa, nella vostra casa, nella vostra famiglia, lì possiamo anche fare uno sforzo, marito e moglie, di vedere ma effettivamente si potrebbe andare un po' meglio, ma andare meglio come famiglie, come comunità parrocchiale, è una cosa fuori dalla quotidianità, perché arriviamo alla domenica dopo una settimana tirata. Qualche volta ci parliamo, ci telefoniamo in maniera sistematica, sono molto preso, il lavoro in questo periodo, la cosa, quell'altra cosa mi preoccupa, eccetera eccetera. Allora il problema è, vogliamo uscire da questa ansia, da questa cosa che ci soffoca? Siamo soffocati o mi sbaglio? Adesso qualcuno smettisca, che vuol dire che riequilibra un po' le cose.
Quelli che sono in pensione.
Cioè quelli che sono in pensione?
Lui crede che non si faccia, che non si faccia molto.
Lui è in pensione.
Ecco, io sono in pensione da circa un anno.
I nonni pensionati sono quelli che lavorano più di tutti, perché hanno tutti i nipoti.
Perché i figli domandano moltissimo. Allora a un certo punto, sapete cosa mi era scappato detto?
Era meglio andare a
lavorare. No, mi è scappato detto, ma insomma Paola, perché non diciamo ai nostri figli che si aggiustino come ci siamo aggiustati noi alla loro età, e andiamo a preoccuparci di quelli che hanno più bisogno di loro? Perché loro indubbiamente hanno bisogno della cugina di qua, della cugina di là, eccetera eccetera. Questi appoggini si sommano e diventano una quotidianità. Ma c'è più gente, c'è dell'altra gente che ha bisogno più ancora. Allora lo so io qui. Come la risolviamo?
Sandro. Giovanni.
Io volevo due riflessioni su due punti. Uno su quello sconcerto che ritrovo e in certi versi mi ci ritrovo di fronte a quello stile di questo Papa. L'altro è sul piano pastorale, perché mi sembra che questo stile ci debba responsabilizzare a una maggiore credibilità sul piano pastorale. Lo sconcerto, e io l'ho vissuto con una lettura molto sofferta della Laudato Si, e lo vedo anche in questo approccio in cui si fa fatica a volte a comprendere questo stile. In realtà sembra che sia uno stile che minimizza le differenze con l'interlocutore per poter mettersi in relazione con le persone, con diciamo tutte le pecore, cioè perché tutte le pecore possano sentire la puzza del pastore. E questo è uno stile, una strategia molto importante, sulla quale noi però dobbiamo sapere cogliere la responsabilizzazione. È molto più semplice trovarci un documento di un Papa che ci dice le cose vanno fatte così. A quel punto noi non siamo più responsabili e sono così, sono a posto. No, mi metto in gioco perché questo stile fa sì che quello che viene chiesto a noi è molto di più di quello di prima. Entro già dal punto di vista della pastorale. Il secondo punto, il bene si paga col bene, l'amore si paga con l'amore. Un padre può permettersi di non evidenziare le conseguenze ai figli del loro comportamento se la sua parola è autorevole, altrimenti quella casa è anarchia. Quindi uno stile di vita misericordioso in famiglia responsabilizza il padre e la madre, ha una credibilità e una testimonianza maggiore. L'asticella si alza, non è che l'asticella si abbassa. Questo stile del Papa ci responsabilizza nella pastorale a far sì non che i giornali vadano in cerca di tutte le asticelle che si abbassano, ci responsabilizza in una testimonianza più credibile, massimizzando quello che il Papa ci chiede, cioè abbiamo bisogno che la parola di misericordia arrivi a tutti, non che l'esigenza di conversione venga sminuita. Arrivo sull'esempio concreto. Dovremo prima o poi ragionare sui numeri. Guardiamo a San Giovanni. I nostri giovani non si sposano più. I matrimoni civili sono già il doppio di quelli religiosi. Nell'ultimo corso, quello che è iniziato giovedì scorso, il 99% convive già e la metà arriva già con dei figli, con dei cammini già strutturati. È importante che io, dal punto di vista pastorale, possa sposare, credere nella strategia, nella misericordia. Ma io devo anche costruire una testimonianza, una pastorale, nella quale io devo non andare a far pensare che adesso il matrimonio non è più importante. No, a maggior ragione, io devo riuscire a far sì che i nostri giovani possano pensare che quella scelta è la scelta di vita e quel progetto che rientra nel disegno di Dio. Altrimenti il rischio che noi corriamo è quello di perdere un'occasione di incontro con le persone, arrivando non al figlio del prodigo, ma al servo che ha perdonato 1000, ma dopo non sa perdonare 10. Il rischio nostro è quello di, proprio perché siamo in un clima di misericordia, a questo punto io esco, ho ottenuto la misericordia, ma nella mia vita la conversione è qualcosa di cui ne faccio a meno.
Sì, raccogliamo.
Andiamo a notare.
Sì.
Parto dalla parabola del figlio al prodigo, perché è una parabola che ripetitivamente viene utilizzata per spiegare una certa situazione e di conseguenza per poter trasferire un segno. Io ho la sensazione che sia utilizzata in maniera eccessiva per dare una dimostrazione di quello che è l'insegnamento che si vuole trasmettere, e alla fine si finisce per creare una situazione, anziché, diciamo così, di positività e di orientata al miglioramento e ad un atteggiamento più positivo, si finisce per sortire soprattutto una sensazione di ansia, il crearsi di un'ansia. Questa contrapposizione fra il fratello e in qualche modo mascalzone che però si redime, e il fratello che invece si sente giusto e invece alla fine fa la figura del ciò che abbiamo. Io ho apprezzato molto quando lei ha detto la frase che in realtà di fratelli grandi non ce n'è nessuno. Cioè, chi è di noi che può dire di essere il fratello grande che sa di essere nel giusto e che quindi si deve caricare questa ansia e questa tensione da fratello che non apprezza, che si scaglia contro il padre, che tiene un atteggiamento di preclusione, di divisione? In realtà di cui non sappiamo come va a finire. In realtà forse è stata la reazione istintiva di un momento e poi magari 5 minuti dopo quel fratello ci ha pensato, si è riconciliato e ha ritornato. Ha fatto pace col padre e poi magari ha abbracciato il fratello. Ma perché in tutta questa parabola e nella spiegazione, dico, io personalmente mi sentirei di dare un valore maggiore, ed è quello che sento un pochino in tutto questo disquisire sulla misericordia. Ma il fratello mascalzone ha fatto un percorso di conversione. Cioè, quando si legge la parabola c'è una serie di frasi che dicono che lui prima ha fatto l'esame di coscienza, poi si è reso conto di aver fatto un grosso errore, probabilmente si è reso conto anche, qualcuno se lo vuole interpretare negativamente dice solo per questioni economiche, questioni di mangiare e di star bene, alla fine si è convertito. E siamo di nuovo un'interpretazione. Se io la interpreto positivamente dico, cavolo, qui qua si è convertito, ha capito che ha sbagliato non solo perché non mangia, ma forse perché grazie a Dio, e gli sperimenta la misericordia di Dio, gli si è aperto il cuore e si è reso conto che ha creato un momento di rottura che alla fine non fa bene né a lui né forse a suo padre. Tutto questo percorso qua che viene in genere saltato per arrivare alla misericordia del Padre misericordioso, a me sembra, secondo me avrebbe bisogno invece di essere enfatizzati più, perché noi siamo qui in quella condizione. Quando il padre arriva e vede il figlio che gli arriva incontro, c'è stato uno che mi ha detto, Alice, certo che il padre avrebbe essere un padre, come voi lo spiegate, perché non era uno di chiesa, Alice, tu fior alla mia conca paga bene, non ti scappello che hai capitato vostro. Però ripensandoci, in effetti, da padre di famiglia dico, arriva a casa un figlio che non vedo da un sacco di tempo, gli corro incontro perché per me è un evento eccezionale, me lo ritrovo che torna a casa, c'ho l'altro fratello, cioè io da genitore in un evento del genere la prima cosa che penso è condividere la gioia con chi mi è più caro, no? Questo qui lascia l'altro figlio nei campi. E questo torna la sera senza sapere niente. Cioè, è già andato avanti l'organizzazione della festa, i servi che corrono, la casa che viene adornata, gli fanno il bagno perché lo vestono di nuovo, quindi gli faranno